farle più spesso, sì.
Dunque, io quando sono stato invitato da Roberto mi sono subito domandato che taglio dare questa serata che ha dei contenuti elevatissimi come temi e come corde che vengono, argomenti che vengono toccati.
Ma poi conoscendomi
quindi la prima cosa che mi sono posto come quesito era se illustrare dei miei lavori o raccontare la mia personalissima esperienza, o se invece dare un punto di vista diverso, che in fondo è quello che interessa più a me rispetto a un tema così importante, quale il tema, una relazione tra un'arte applicata come l'architettura e la pittura. O io inserisco, oltre che la pittura, anche il tema della scultura, che poi è un po' il tema della mostra di Roberto. E subito mi sono domandato, ricollegando un po' il discorso, quello che voleva quel quesito, di priorità del tema, se viene prima l'architettura, se viene prima la scultura, mi sono posto questo quesito in a un livello quasi ancestrale, rispetto a quella che è la natura dell'uomo e rispetto a cosa l'uomo, da quando esiste, sostanzialmente da quando esiste la prima forma espressiva dell'uomo, ha realizzato per primo, se prima delle architetture o se prima delle forme espressive, sotto forma di arte, in questo caso di scultura. E quindi mi sono venute in mente le prime forme che di cui noi chiamiamo conoscenza, e sono le pitture all'interno delle grotte degli uomini primitivi. Questo credo che sia in fondo il tema che mi interessa più di tutto, perché tocca la natura antropologica dell'uomo e tocca la natura intrinseca di qualsiasi individuo, il quale individuo è abituato a vivere noi oggi nelle nostre città, nelle nostre case, ma certamente ognuno di noi ha delle forme di espressione che possono essere artistiche o chi ha più predisposizioni pittoriche, ma mi è venuto in mente che questo in fondo è il tema che poi in una chiave diversa poneva anche Michele in epoche, nei secoli più vicini rispetto a questa immagine sino ad arrivare al razionalismo. Ci si domanda come mai Ferragni, il razionalista, con queste architetture modernissime e astratte dalle linee rettilinee, facesse invece una pittura ancora più legata alla tradizione e di contrappunto e contraltare, con la Galli invece è riuscita ad avere un processo di astrazione, di una composizione che è molto più moderno rispetto alla pittura di Ferragni. In questo tema, per esempio, però io mentre Michele parlava, pensavo esattamente che nell'architettura razionalista, tipicamente quella italiana di Ferragni, è intrinseco un ragionamento e un concetto di architettura classica. E perché c'è questo continuo inseguimento, questo circuito, oserei dire, tra una ricerca spinta all'estremo con le avanguardie, ma che in fondo poi trovano la conoscenza e le radici in quello che è una forma di arte che è molto più legata alle tradizioni. Così come io, quindi, quello che ho impostato con un'immagine sono le immagini che toccano questi argomenti e che alla fine poi toccherò, avranno solo qualche riferimento su quelle che sono nella mia esperienza, i riferimenti più significativi per me, sia sotto forma di arte che sotto forma dei riferimenti nell'architettura. Questa è un'altra immagine del Messico, mi pare che sia questo patrimonio dell'UNESCO, e curiosamente oggi, mentre facevamo le prove, commentavo con Dorian che questa immagine in basso a sinistra, questo cerchio, sembra quasi una delle sue ultime opere, a dimostrazione quasi che in fondo l'uomo è nella sua natura, è sempre spinto a fare, a ricercare, a sperimentare, ma la sua essenza, la sua natura porta con sé dei concetti che sono sperimentati in epoche diverse,
degli archetipi che restano
che sempre. Sono degli archetipi che sono intrinseci alla natura dell'uomo, e questo è l'aspetto che a me interessa più di tutto. nel tema tra l'architettura e la pittura. E questo, proseguendo un po' il racconto di Michele, che ha fatto un discorso storico tra architettura e pittura, qua, questa è un'immagine di Francesco Di Giorgio, che è uno dei trattatisti del Rinascimento, il quale ha fatto i trattati, ha fatto l'analisi di anatomia legata all'architettura, ma che in sé mantengono una matrice comune a tutto questo tema, che è il tema della composizione, della metrica, dell'equilibrio, delle proporzioni. E all'interno di questi temi poi si possono trovare tutte le declinazioni che ogni persona, con la propria carattere e personalità, possono poi trovare più consoni ai loro interessi. Proseguendo, racconto di sensazioni e di interessi personali, un riferimento assoluto alla pittura, nella storia della pittura, che per me è un riferimento di grande interesse e passione apertissimo, Piero. Ma questo quadro in particolar modo credo che sia una sintesi di tutto questo che è il tema della serata, questo è quello che colgo io. Perché all'interno di questo quadro c'è una composizione quasi metafisica, metafisica, dove c'è l'architettura che incornicia in una composizione la scena di quello che sta avvenendo, la flagellazione, e l'altro aspetto che a me interessa scrivere i cromatismi di questo quadro, che poi vedremo in alcune immagini successive, ho colto e scoperto che ho ritrovato in altre immagini degli architetti. E quindi questo è un excursus molto random, diciamo, su questo tema che tocca in una logica che spazia molto su questi aspetti. Questa immagine è un'immagine che mi interessa moltissimo come tecnica, che è la tecnica dell'acquarello, ma non solo. In effetti io cercavo un riferimento di un grande architetto del Novecento, che è Frank Lloyd Wright, il quale, come precedentemente l'anno scorso sentivo in una conferenza di Francesco Venezia, diceva, confrontando in una sua villa, all'interno della villa c'era un suo quadro, e Francesco Venezia diceva che il quadro di Wright era un super Kandinsky. E Wright ha un ruolo fondamentale all'interno della cultura architettonica del Novecento, ma lui stesso ha attinto in una cultura che non gli apparteneva, cioè la pittura giapponese. Questa è un acquarello giapponese che rappresenta l'architettura giapponese, ma che potrebbe essere tranquillamente l'architettura di Wright. Ma questo mi incuriosiva da un lato, ma l'ho trovato interessante per analizzare e intrecciare il ragionamento tra l'architettura e la pittura, quale può essere la relazione. Un altro, e quindi ci entriamo più in quello che sono i riferimenti miei, i riferimenti rispetto a quelli che sono gli interessi nella composizione e nella ricerca del lavoro di Morandi. Morandi trovo che sia, per quanto mi riguarda, è stato sempre un riferimento per diversi aspetti. Principalmente mi ha intrigato sempre nel lavoro di Morandi il fatto che lui in sostanza abbia vissuto una vita chiusa nella sua stanza, in casa sua, senza fare viaggi che abbiano contaminato la sua ricerca pittorica, e ripetendo in modo, non dico usare un ossessivo, perché secondo me sono ossessivi i suoi lavori, ma ripetitivo, con una ripetitività che è quasi quella tipica della cultura orientale, che in modo sistematico ripetono all'infinito la stessa cosa, cercando di perfezionarla in modo, trovando un equilibrio perfetto. Morandi ha proseguito una vita creando all'interno di un ambito domestico una ricerca unica, originalissima, in contrappunto a quelli che erano tutti i ragguardi che in quegli anni c'erano, e questo aspetto lo trovo particolarmente interessante, perché lui ha lavorato con una composizione di pochissimi oggetti, studiando la luce, e il rapporto tra questi oggetti. E il lavoro di Morandi è, per quanto mi riguarda, un esempio che tocca ancora una volta il tema dell'architettura, cioè questi oggetti possono essere solo dei volumi, sono degli oggetti domestici, ma possono essere anche una composizione che per noi architetti nella progettualità dell'architettura sono il momento quasi della genesi del progetto nell'immaginare i volumi degli edifici. E mi piaceva mettere questa immagine perché anche Santeria è sempre stato, fin da quando ero bambino, oggetto di grande stupore, poi quando ho cominciato a studiare l'architettura ancora di più, ma trovo che in questi disegni di Santeria ci siano nella sostanza i contenuti di un'architettura all'avanguardia, visionaria, che rispetto agli anni in cui è stata disegnata dimostrano una personalità che aveva un'immaginazione avanti di un secolo rispetto a quegli anni, però hanno anche in sé una capacità tecnica, pittorica, per cui chiunque osservi questo disegno penso che prima di tutto possa essere colpito dal cromatismo. E tornando all'immagine, ho tolto questo aspetto che non ha nulla, non ha nessuna legame diretto, però ho riscontrato che queste tonalità, questi cromatismi sono del tutto simili a quelli utilizzati da Piero nella flagellazione che abbiamo. Ora qui si è bloccato qualcosa. Analogamente a questo ragionamento, questa immagine, sì, okay. Questa immagine è un disegno di viaggio di Louis Kahn, che ha gli stessi rossi che sembrano essere copiati da Piero della Francesca e da Santeria. Ma ancora una volta in questo disegno si trova una sintesi che sembra quasi disinteressata al Partenone, questo è il disegno della rocca del Partenone, ma che si concentra totalmente sul basamento naturale, che è il vero tema dell'architettura che interessa a Kahn. Ma in questo disegno si trova io colgo questi che sono gli aspetti che interessano più di tutto a me nel lavoro mio da architetto, se sono tale, così nel mio lavoro cerco di lavorare in questa direzione, e analogamente anche nella pittura. Questa contaminazione di una ricerca che è una ricerca della luce, dello spazio e di una composizione che non è necessario stabilire se sia costruita dalla natura o costruita artificialmente. Il paradosso di questo disegno che io colgo, a parte il colore rosso, è che il Partenone non interessare affatto a Luscan, che era ad Atene a visitare la Acropoli. Ho qualche problema con qualche file, non sappiamo uno. Ancora questa immagine la trovo molto interessante nel lavoro di Morandi. Questa è una composizione ancora delle sue, ma in questo disegno, questa acquarella estremamente etereo, potrebbe essere una composizione di un oggetto di una natura morta come di un'architettura di un battistero. E questo più che altro in effetti non è l'uno né l'altro, ma la ricerca della luce e la ricerca di una spazialità. E in fondo penso che il tema che a me di tutto interessa sia questo. Nella mia passione, ripeto, queste materie, queste arti che ho avuto, io ho cominciato a disegnare quando ero veramente piccolissimo, sicuramente influenzato da tutto quello che era in casa mia, disegni, manifesti, sculture e qualche quadro di mio nonno Federico. E questo è un suo disegno a tempera che trovo veramente bellissimo, a cui sono molto affezionato.
Che anno è?
Questo è del mio padre, che forse lo sa meglio di me.
50.
Uno è del 50. Ed è una tempera anomalamente, perché di solito noi abbiamo gli originali, sono tecniche miste. Ma tornando poi al discorso della, dell'arte, che è una materia tutta, il processo che usava lui è un processo un po' inverso, perché faceva prima le sculture e poi disegnava le sculture. Quindi in casa io ho un sacco di sculture, abbiamo osservavo questo persona anziana che la mia nonna si scarabocchiava e c'erano disegni, quadri e sculture. E questo è certamente un riferimento, perché poi mi ritrovo in certi lavori di negativo utilizzando la parte bianca come la massa che non viene disegnata ma viene disegnata l'area che ci sta intorno. E per chiudere, questo è un acquerello della Convalle che avevo esposto alla mostra a Cannes 2 anni fa. Ancora una volta il tema dell'architettura e della pittura, dell'architettura come struttura naturale o come città urbana. E credo che in effetti quanto posto come premessa da Michele e questa serata che, per la quale ringrazio veramente Roberto per l'iniziativa, può essere solo uno spunto di qualche chiacchiera tra amici, ma è un tema vastissimo che ha un serie di contenuti da indagare infiniti, per cui ci sono persone certamente molto più preparate di me per andare a approfondire questo tema. Magari Roberto Borghi da poco per toccare quei temi.